Il tema di oggi sono le tipologie, diciamo un po' anomale, delle sentenze della Corte. Dico anomale per questa ragione che la legge dello Stato, che risale al 53 e da allora non è stata mai cambiata, ve lo sottolineo perché è un dato di partenza importante questo, che vi fa capire quale sia il ritardo del legislatore nel capire i problemi. La legge del 53 prevede soltanto sentenze di accoglimento, di rigetto e di inammissibilità. Allora, che cosa accade? Accade che il giudice affronta il suo caso, in quel caso ad applicare una disposizione. Per esempio, il giudice dell'indagine preliminare di Roma, Tribunale di Roma, presso il Tribunale di Roma, per cui il giudice che sta svolgendo l'indagine preliminare, non ancora il dibattimento, ma la fase precedente al dibattimento, legge il lodo Alfano e dice: caspita, devo interrompere le indagini. Siccome gli pare che la legge sia un po' illegittima, solleva la questione alla Corte. Naturalmente solleva la questione alla Corte perché lui ha dato una interpretazione alla legge, una interpretazione che secondo lui è convincente e naturalmente nella motivazione dell'ordinanza spiega perché lui sia arrivato a quelle conclusioni interpretative. Ma queste conclusioni interpretative non sono vincolanti per la Corte. Formano il petitum, formano il richiesto, formano la questione. Ma la Corte non è vincolata a dire: ah beh, se il giudice ha interpretato così la legge, per me quello è Vangelo. La Corte a sua volta è un giudice e reinterpreta la disposizione impugnata e può arrivare a dei risultati che sono diversi da quello del giudice. L'interpretazione è un processo intellettuale, non è un'operazione meccanica, per cui presi 100 giudici e messi di fronte alla stessa disposizione, in rapporto a un caso, perché le leggi non si interpretano così guardando in alto, ma in rapporto al singolo caso, possono arrivare, se non a 100 interpretazioni diverse, ma sicuramente a qualche interpretazione diversa. Non saranno tutti d'accordo, è per questo che esistono più gradi di giudizio. Tutte le operazioni intellettuali nascendo dalla testa sono infettate da soggettivismo e questo è un dato ineliminabile. Piace o non piace al ministro di giustizia in carica, e questo è un dato ineliminabile. L'unica cosa sarebbe tagliare la testa ai giudici e quello che qui tutto sommato non è improbabile che finiranno col fare. Allora, cosa succede? Che se la Corte non è vincolata all'interpretazione data dal giudice a quo, può anche rispondere al giudice a quo: guarda, giudice, mi dispiace, ma la tua interpretazione non mi convince. E qui si apre un discorso sulla metodologia dell'interpretazione. Il vero problema si sposta sulla metodologia dell'interpretazione. Come si interpreta? Come si interpreta dovrebbe essere l'oggetto di un apposito studio, che però nelle facoltà italiane non viene impartito, e anche perché, e come si interpreta, è un processo intellettuale complesso. Si parte da un testo e quindi si parte dalla lettera del testo, ma la lettera del testo non basta. Per esempio, la legge Alfano parla di processo penale. Si sospendono i processi penali e tutte le loro fasi. Bene, e che cos'è il processo penale? Comprende o non comprende la fase del giudizio e delle indagini preliminari? Questo è un problema interpretativo. È un problema interpretativo che il giudice di Roma risolve dicendo: sì, lo comprende. La Corte gli risponde: no, non lo comprende. E come gli risponde e non lo comprende? Gli risponde sul piano dell'argomentazione. Innanzitutto una discussione letterale. La Corte dice si parla di processo e la parola processo in genere non include le indagini preliminari. Su questo si può discutere. Ma la Corte dice che questo è anche nella logica complessiva della legge, nell'interpretazione sistematica della legge, e poi aggiunge un'altra cosa che vi dimostra come l'interpretazione sia un procedimento complesso. Le conseguenze dell'interpretazione contraria. Dice, se noi bloccassimo anche le indagini preliminari, avremmo provocato non soltanto la immunità dell'alta carica processata per reati suoi personali e non legati alla carica, ma anche l'impossibilità di raggiungere le prove a suo discarico. Per 5 anni il processo viene sospeso, fra 5 anni i testimoni sono morti, la gente ha dimenticato, le carte sono bruciate, i travestiti anche, e così via. Capite? E di conseguenza viene a meno quello che è un'elementare esigenza di bloccare le prove. E questo è un ragionamento. È semplicemente un ragionamento di interpretazione della legge. Giunto a uno scostamento dell'interpretazione, la Corte non si trova nell'obbligo di dire la questione è fondata o la questione è infondata. Perché non è più questo il problema su cui deve decidere. Perché, secondo la Corte, la questione è sbagliata. Non è che sia infondata, perché se fosse interpretata così la legge, la questione sarebbe fondata. Ma dice la Corte, il problema è che tu hai sbagliato di interpretare la legge. E uno dei canoni dell'interpretazione che tu non devi dimenticare è il canone della interpretazione adeguatrice. Si chiama così ormai nel lessico normale, che è in sostanza una forma di interpretazione sistematica. Dice l'interpretazione sistematica, quando tu hai un segno, non lo puoi interpretare come una monade a sé stante, ma lo devi interpretare all'interno di un sistema di segni. Quando tu hai una disposizione, non puoi chiudere il resto, staccare la disposizione e riflettere sul suo significato, ma devi dare a quella disposizione il significato che l'ambienti meglio nel sistema normativo. Sistema normativo può essere la legge, può essere la legislazione di settore, può essere il codice civile, può essere la disciplina dell'istituto sparsa in varie leggi, ma tu devi cercare di dare un senso alle disposizioni che migliori la coerenza del sistema e non cerchi di provocare fratture nel sistema. Mi pare logico, no? Quando si interpreta una qualsiasi parola di un qualsiasi, poesia o canzone ebete, la parola bisogna dargli il senso coerente del discorso complessivo. Questi linguisti vanno a nozze, no? Posso dire la stessa cosa, se io dico bello, e può voler dire delle cose molto diverse, perché può anche essere un modo di sfottere, può essere un grido di ammirazione, oppure un adescamento, è bello, no, queste cose non le faccio mai. E allora il segno linguistico, la disposizione, assume un significato nel sistema del discorso, in un sistema di comunicazione. Nel campo del diritto questo passa per la regola dell'interpretazione sistematica. Tu parti legato al testo, interpretazione letterale, perché questo è un vincolo per il giudice, che è soggetto solo alle leggi, per cui devi dare il senso alle parole, che è il normale senso tecnico che si dà alle parole, Dopodiché però le devi dare in un contesto sistematico. Il contesto sistematico del diritto è un contesto gerarchico. Per cui se io sto parlando di una norma di regolamento o di una norma di legge, è chiaro che l'interpretazione deve essere un'interpretazione che sia conforme alle norme superiori. Cioè, devo dare un'interpretazione sistematica e anche un'interpretazione adeguata per difendere la validità dell'atto. Io devo cercare di dare un'interpretazione che non renda invalido l'atto. Ci possono essere di una legge interpretazioni che sono incompatibili con la Costituzione e interpretazioni che invece sono compatibili con la Costituzione. Obbligo del giudice, dice la Corte, è scegliere un'interpretazione adeguatrice, e cioè che adegui la legge alla Costituzione. Devo sforzarmi di interpretare la legge in modo da renderla compatibile con la Costituzione. Mentre spesso il giudice solleva questioni di legittimità costituzionali basate su un'interpretazione non adeguata. Non ha scelto l'interpretazione adeguata, ma ha scelto l'interpretazione confliggente con la Costituzione. Allora, voi capite che questo comporta che, una reazione della Corte, per cui la Corte, di fronte a una interpretazione scritta nell'ordinanza, può addirittura dichiararla inammissibile. Inammissibile per cosa? Per difetto di adeguamento dell'interpretazione. Infatti, l'eccezione di incostituzionalità del GIP di Roma è stata dichiarata inammissibile. È stata dichiarata inammissibile perché il giudice non ha adempiuto a un suo preciso dovere di interpretazione. Come dicevo, la Corte non accetta di sostituirsi al mestiere del giudice. Il giudice è il padrone dell'interpretazione della legge. Ma quando il giudice arriva alla Corte, lui deve aver esaurito tutti i passaggi interpretativi e deve aver interpretato anche in senso sistematico e adeguato alla Costituzione. Se no, la questione è dichiarata inammissibile. Infatti nella sentenza Alfano la pronuncia viene data sull'eccezione del Tribunale di Roma, scusate, di Milano, mentre è dichiarata inammissibile l'eccezione del GIP di Roma. Può essere che il giudice, avvertito, questo passaggio lo faccia, e cioè dica alla Corte: guarda, io so che devo fare un'interpretazione adeguatrice, però la lettera della legge mi impedisce di farlo. E quindi prospetta alla Corte una questione dove il dubbio di interpretazione viene affrontato e risolto. La Corte può rispondergli con due sentenze opposte. Una sentenza di rigetto e una sentenza di accoglimento. La sentenza di rigetto può contestare l'interpretazione e rigettare la questione nei sensi di cui in motivazione. Queste sono le cosiddette sentenze interpretative di rigetto. La Corte dice: tu mi proponi questa interpretazione, mi argomenti questa interpretazione, ritieni che questa sia interpretazione giusta, ma io ti comunico che invece questa interpretazione è sbagliata. Questo significa che ancora una volta quello su cui la Corte giudica non è una disposizione, ma una norma ricavata dalla disposizione. La Corte non sta dicendo che quella norma non è illegittima, la Corte sta dicendo che quella norma è ricavata con una tecnica interpretativa non adeguata. Per cui rigetta la questione senza nulla dire sulla validità della legge, ma ragionando su un possibile salvataggio della legge in via interpretativa. Per questo nel dispositivo della sentenza c'è l'indicazione nei sensi di cui in motivazione. La sentenza si compone di una serie di blocchi. C'è l'intestazione. Nell'intestazione è scritto il numero, la data, la composizione della corte, l'ordinanza da cui nasce, eccetera. Poi c'è la motivazione in fatto. La motivazione in fatto descrive gli accadimenti processuali. Con ordinanza emanata nel giorno tale tali, il giudice di Vatelapesca di Sotto, nel processo che riguarda il signor PR contro la signora SL, perché ormai non si usano più i nomi per motivi di privacy, e ritenendo che la legge tale tali sia contrastante, solleva la questione e poi racconta perché il giudice ritiene, quali sono le sue motivazioni, poi dice se le parti si sono costituite in giudizio, se è intervenuto l'avvocato, che cosa ha detto la parte, che cosa ha detto l'altra, che cosa ha detto l'avvocato, quali altre questioni sono state poste durante il giudizio, e lì finisce la parte di narrativa, narrazione dei fatti processuali. Dopodiché c'è una seconda parte della motivazione, che è la parte in diritto. Si intitola proprio così. La parte in diritto inizia con un'operazione molto interessante, che è il cosiddetto fattino. Questo è proprio il gergo che si usa alla corte. Il fattino è, punto 1 della motivazione in diritto, la ricostruzione della questio, della questione. È un lavoro, come dire, la premessa che la Corte costruisce per impostare il suo lavoro. Cioè spiega qual è la questione di cui si occupa, la riformula lei la questione. La riformula ovviamente sulla base di quello che hanno eccepito le ordinanze. Ma è lei che dà la forma logica della questione. Per cui è una decisione che certe volte anche poi comporta il taglio di questioni accessorie e così via. E poi segue i vari motivi, alla fine PQM per questi motivi e segue il dispositivo. Il dispositivo è la formula finale, scritta in corsivo, con cui la Corte dichiara l'illegittimità della legge tale tali oppure rigetta la questione sollevata dall'ordinanza tale tali. Questo è il dispositivo. Il dispositivo qualche volta contiene la formula nei sensi in cui motivazione, per dire al lettore del dispositivo che la sentenza di rigetto è una sentenza interpretativa di rigetto, per cui rinvia in motivazione perché il lettore avvertito vada a vedere che cosa ha provocato questo rigetto, e cioè qual è l'interpretazione che la Corte ritiene adeguata. Questo perché? Perché uno, quando riceve la posta elettronica dicendo aggiornamenti della Corte, e si guarda i dispositivi delle sentenze, vede se sono cose che gli interessano. Rigettate la questione sulla legge fallimentare, non mi interessa niente. Se mi dice rigettate nel senso in cui motivazione, dico voglio andare a vedere qual è la norma che la Corte ha in qualche modo accreditato in questa sentenza. Il grosso problema è, non farò pausa oggi, vado avanti fino all'una, poi torno a fare gli esami. E il grosso problema è quali effetti produca questo tipo di sentenza. Una sentenza che risponde al giudice dicendo io ti rigetto la tua questione perché la interpretazione della disposizione impugnata deve essere diversa. È un bel problema, perché qui si pone in conflitto quello che è l'autonomia dell'ordinamento della magistratura da quella che è l'autonomia della Corte Costituzionale, quello che è la competenza della giurisdizione da quella che è la competenza della Corte Costituzionale. Mentre la Corte Costituzionale ha una competenza esclusiva sull'interpretazione della Costituzione, i giudici hanno competenza esclusiva sull'interpretazione della legislazione. Tanto è vero che al vertice del sistema dell'ordinamento giudiziario sta la Cassazione, che ha questa competenza di nomofidachia, cioè di unificazione dell'interpretazione delle leggi. Quindi, qual è la vera interpretazione che si dà a una disposizione? La deve dire il giudice e, in somma istanza, la Cassazione, non la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha il compito di dire qual è la vera interpretazione che si dà alla Costituzione. Capite? Noi abbiamo due vertici. Due vertici. L'uno si occupa della, chiamiamo, dell'amministrazione delle leggi, dell'interpretazione delle leggi, dell'applicazione delle leggi. L'altro si occupa dell'amministrazione della Costituzione, dell'interpretazione e dell'applicazione della Costituzione. Capite? Naturalmente non sono due sistemi separati, perché quando il giudice svolge il suo lavoro interpreta anche la Costituzione. L'interpretazione adeguatrice significa che il giudice cerca di dare a una legge il significato vicino al significato che dà la Costituzione, per cui applica la Costituzione. E così è anche ovvio che la Corte, quando giudica di una legge, interpreta la legge il suo significato. Non c'è dubbio, per cui non c'è separazione di funzioni, c'è prevalenza di funzioni. Per cui il giudice, alla fine, se vuole far valere la Costituzione, deve andare alla Corte, ma l'interpretazione delle leggi, invece, è assicurata dalla Cassazione. In questo sistema ci si può seriamente chiedere che tipo di efficacia abbiano le sentenze interpretative di rigetto. Cioè che efficacia abbiano le sentenze in cui la Corte si trova a rigettare una questione perché lei, Corte, ha interpretato in maniera adeguata la legge. Visto che il compito di interpretare la legge è della Cassazione e dei giudici e non della Corte, quando la Corte interpreta la legge e su questa interpretazione basa la sua sentenza, che efficacia ha questa interpretazione? Il problema è molto serio ed è un problema che ha condotto e conduce ancora ogni tanto a delle vere e proprie guerre tra le due corti, tra la Corte Costituzionale e la Cassazione. Guerre nel senso che a colpi di sentenze si rimpallano la competenza a interpretare. Come dire, la Corte di Cassazione ha più volte rifiutato di adeguarsi all'interpretazione delle leggi data dalla Costituzione, dalla Corte Costituzionale. Ovviamente non si è mai rifiutata di adeguarsi all'interpretazione della Costituzione data dalla Corte Costituzionale, ma ha rifiutato di adeguarsi all'interpretazione della legge ordinaria data dalla Corte. Capite? La stessa Corte di questo è assolutamente conscia ormai. Allora, è una sentenza di rigetto, per cui si dice sentenze di rigetto non hanno efficacia erga omnes, sono efficaci soltanto nel processo principale. Che vincolo però costituisce l'interpretativa di rigetto, l'interpretazione della Corte nel processo principale? Il giudice è tenuto a interpretare la legge in quel senso? Almeno lui, non dico gli altri, ma almeno lui è tenuto a seguire l'interpretazione della Corte? La risposta prevalente è no. Non è tenuto a seguire l'interpretazione della Corte. Casomai è tenuto a non perseverare nella sua vecchia interpretazione. Io, giudice, sollevo la questione dicendo che la disposizione X vuol dire A. La Corte mi risponde, no, guarda, probabilmente sarebbe incostituzionale, ma l'interpretazione conforme è B. Il giudice forse non è tenuto a seguire B, nel senso che può anche elaborare C, una terza via, se c'è. Ma quello che non può fare è continuare a interpretare nel senso A. Perché non lo può fare? Perché sarebbe pazzo, dimostrerebbe di essere un folle. È stato lui a sollevare il dubbio. È stato lui a paralizzare il giudizio perché aveva un dubbio. E questo dubbio gli impediva di andare avanti. Sospende il giudizio, va alla Corte. La Corte gli dice, quel tuo dubbio non era infondato, però l'interpretazione è sbagliata. Puoi aggirare l'ostacolo con un'interpretazione adeguata. Se lui riprende il giudizio e riapplica la norma così come l'aveva dubitata, quella è una sentenza che ha una motivazione incoerente, contraddittoria e perciò viziata. E quindi la sua decisione sarà impugnata. Ma non è mica sempre così. Non è mica sempre così. Mi viene in mente un caso interessante. TAR Venezia, Tribunale Amministrativo di Venezia. Un cittadino ricorre al TAR contro il rifiuto del direttore scolastico di togliere il crocifisso dalle aule. È il caso che è poi finito alla Corte di Strasburgo, e la Corte di Strasburgo gli ha dato ragione alla fine. Ricorre al TAR. Il TAR solleva una questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale fa una sentenza dicendo al TAR quello che il TAR doveva sapere, e cioè che non c'è nessuna legge. Questo supposto obbligo di esporre il crocifisso è previsto da un regio decreto del 24 e da un regio decreto del 28, entrambi relativi agli arredi scolastici. Per cui si dice che nelle scuole elementari o in quelle medie superiori l'arredo scolastico deve comprendere la bandiera, la foto d'immagine del re, il crocifisso, la lavagna, il pallottoliere, la carta geografica d'Italia. Ma sono regolamenti e i regolamenti non possono essere impugnati di fronte alla Corte Costituzionale. Allora il TAR dice sì, sono regolamenti, ma questi regolamenti fanno corpo con la legge che prevede la competenza dei comuni a provvedere all'arredo scolastico. E quindi impugna la legge nella parte in cui è integrata da questi regolamenti. Un artificio piuttosto mal costruito, e la Corte con una sentenza dichiara la questione, anzi con un'ordinanza, in limine litis di conseguenza, dichiara la questione inammissibile perché non ha come oggetto una legge ma un regolamento. Il giudice riassume il giudizio e invece di fare quello che sarebbe stato coerente con la sua ragionamento e quindi disapplicare i regolamenti o dichiarare illegittimi, visto che lui dubitava della loro coerenza con la Costituzione e ha il compito di annullare i regolamenti, ammettendo che siano ancora in vigore, ammettendo e non concedendo che siano ancora in vigore, che cosa fa? apre tutto un discorso sul significato del crocifisso e alla fine respinge la domanda. Quello è una classica motivazione che è la motivazione inficiata di incoerenza, ma come tu prima dubiti della compatibilità col principio di laicità dello Stato e poi invece alla fine aggiri il discorso dicendo no, no, andava bene, il crocifisso resta lì. Capite? E il problema della coerenza del giudice è un problema che poi si riflette sulla validità della motivazione e quindi della sentenza. Però non c'è un vincolo giuridico. Non si può sostenere che il giudice abbia un vincolo giuridico ad attenersi o a non disattendere la sentenza interpretativa della Corte. Per cui in sostanza queste sentenze della Corte finiscono con avere un impatto debole nell'ordinamento. La Corte infatti le dà soprattutto quando la legge da interpretare è una legge recente e nuova. C'è una nuova legge e non si è formata ancora una giurisprudenza stabile su questa legge. La Corte contribuisce alla discussione sulla interpretazione da dare a quella legge con la sua opinione, ma siamo a livello di opinioni. Conta di più dell'opinione di Roberto Bean, ma non è un'opinione che vincoli nessun giudice.